il benvenuto al salottino e volevo dire innanzitutto una cosa, che c'è un cambiamento di programma. L'uomo al fuori in bocca sarà fatto nella prima parte e nella seconda parte sarà fatta la patente per ragioni tecniche. Ma no, signora, stia tranquilla, saranno fatti sempre gli stessi test. Un'altra cosa, volevo pregare, e almeno nell'uomo al fuori in bocca, cioè nella prima parte, il massimo silenzio, perché l'attore che deve fare l'uomo al fuori in bocca deve parlare per mezz'ora di seguito, perciò basta una parolina. Vabbè, detto questo, vi ringrazio e vi saluto. Buon divertimento. Lo volevo dire, lei è un uomo pacifico. Ha perduto il treno?
Per un minuto, sa. Arriva la stazione e me lo vedo scappare davanti.
Poteva correre lì dietro.
Beh, già. È da ridere, lo so. Bastava, santo Dio, che non avessi tutti quegli impicci di pacchi, pacchetti, pacchettini. Ma più carico di un somaro. Male donne, commissioni, commissioni. Non la finiscono più. 3 minuti, creda, appena sceso di vettura per sistemarmi tutti i nodini di quei pacchetti alle dita. I 2 pacchetti per ogni dito.
Dovessero bello, sai che cosa avrei fatto io? Li avrei lasciati tutti, uno ad uno nella vettura.
E mia moglie? E le mie figliole? E tutte le loro amiche?
Strillare, io mi ci sarei spassato un mondo, lei no.
Ma forse perché lei non sa cosa diventano le donne in villeggiatura, sì.
Sì, certo che lo so, proprio perché lo so. Dicono tutte che non avranno bisogno di niente.
Ma questo soltanto. Capaci di sostenere che ci vanno per risparmiare. Poi appena arrivano in un paesello qua dei dintorni, più brutto è, più misero, lercio, e più si impizzarriscono a pararlo con tutte le loro galanterie più vistose. Le donne, caro signore. Ma d'altronde è il loro mestiere. Se tu facessi una capatina in città, caro, avrei proprio bisogno di questo e di quest'altro. E potresti se non ti secca, caro, il se non ti secca. E poi già che ci sei, passando di là. Ma come vuoi, cara mia, che ti sbrighi tutte queste faccende in 3 ore sole. Ma che dici prendendo una vettura? Sai, il guaio è che dovendo trattenermi in città per 3 ore sole, sono senza le chiavi di casa.
E allora come farà?
Vabbè, ho lasciato tutto quel monte di pacchi e pacchetti in stazione e me ne sono andato a cenare in trattoria. Poi per farmi svaporare la stizza, al cinema. Mamma, si crepava dal caldo. All'uscita dico, che faccio? Sono già le 12, alle 4 prendo il primo treno. Per 3 ore di sonno non ne vale la spesa. E me ne sono venuto qua. Questo caffè non chiude, vero?
No, non chiude, ma signore, mi creda, perché io lo conosco bene. Da tempo. E così ha lasciato tutti quei pacchetti in deposito alla stazione, eh?
Perché me lo chiede? Non sono forse al sicuro?
No.
Vabbè, erano tutti ben legati, sa?
No, io non dico, sì, ben legati. Lo posso immaginare, magari proprio con quell'arte speciale. Non so se hai mai visto che mettono certi giovani in negozio per rinvoltare la roba venduta. Ha mai visto che mani un bel foglio grande di carta doppia, rossa, ben levigata, che è per se stessa un piacere a vedersi, così, così liscia che uno ci metterebbe la faccia per sentirne la fresca carezza. La stendono sul banco e poi con garbo disinvolto vi collocano su, nel mezzo, la stoffa lieve, ben piegata. Levano prima da sotto col dorso della mano un lembo, poi da sopra vi abbassano l'altro, vi fanno anche con svelta grazia una rimboccaturina, come un di più per amore dell'arte. Poi ripiegano da un lato e dall'altro a triangolo e cacciano sotto le due punte e legano e allungano la mano dello spago e tirano per farne scorrere quanto basta a legare l'involto e legano prodigiosamente, così in fretta che lei non ha neanche il tempo. E non ha neanche il tempo di ammirare la loro bravura, che già vede presentarsi quel pacchettino pronto con il cappietto apposito ad introdurvi il dito. È prodigioso, prodigioso.
Si vede che lei presta molta attenzione ai giovani del negozio, sa?
Io? Io, caro signore, ci passo intere giornate. Cioè, è difficile da spiegarsi, ma sono capace di stare anche un'ora. Oh, un'ora. È tantissimo. Un'ora fermo a guardare dentro una bottega attraverso la tua vetrina. Io mi ci dimentico. Io sono... Mi sembra di essere... Cioè, vorrei veramente essere quella stoffa di seta, quel bordatino, quel nastro rosso celeste che le giovani di merceria, non so se hai visto come fanno, se lo raccolgono, dopo averlo misurato sul metro, al numero 8, intorno al pollice e al mignolo della mano sinistra prima di incartarlo, e poi esco dietro la vetrina, guardo il cliente o la cliente che escono dalla bottega, con il loro involto appeso al dito, in mano, sotto il braccio, li seguo con lo sguardo, finché non li perdo di vista, immaginando... Quante cose immagino lei non se ne può neanche fare un'idea, io mi serve questo.
Le serve? Ma scusi, che cosa?
Attaccarmi così, dico con l'immaginazione, alla vita, come un rampicante tutto attorcigliato alle sbarre di una cancellata. Perché non bisogna mai lasciarla posare l'immaginazione, bisogna aderire con essa continuamente alla vita degli altri. Ma non della gente che conosco, no, a quella non potrei, ne provo un fastidio, sapesse quasi una nausea. Alla vita degli estranei, intorno ai quali la mia immaginazione può lavorare più liberamente, ma non a capriccio. Anzi, tenendo conto delle benché minime apparenze scoperte in questo e quello. E sapesse quanto e come lavora, e sapesse fino a quanto io riesco ad addentrarmi. Pensi però, signori, il prodigio. A volte vedo la casa di questo, vedo la casa di quello, e ci vivo. Mi ci sento proprio, fino ad avvertire, sa quel particolare alito che cova in ogni casa, nella sua certamente, nella mia. Vabbè che nella nostra poi non la avvertiamo più, perché è l'alito stesso della nostra vita. Non so se mi spiego, è difficile, ma vedo che lei dice di sì.
Sì, perché, dico, deve essere un bel piacere. Codesto che lei prova, immaginando così tante cose.
No, piacere no.
Ma sai, io mi figuro...
No, mi dica un po'. È stato mai... Cambiamo discorso adesso. È stato mai consulto da qualche medico bravo?
Ma io no, perché non sono mica malato, sa?
No, non salarmi. Glielo domando soltanto, si è mai veduto? Così. Per sapere, per discorrere, caro signore. Sapere se è mai veduto in casa di questi medici, o nello studio, di questi medici bravi, la sala... dove i clienti stanno in attesa del loro turno per essere visitati, non so se l'ha mai vista.
Ah, sì. Mi toccò una volta ad accompagnare una mia figliola che soffriva di nervi, sai?
Io non voglio sapere, io facevo per discorrere così. Ti dicevo così, quelle sale, Ci ha fatto attenzione? Divano di stoffa scura, di foggia antica, quelle Quelle seggiole tutte imbottite, spesso scompagne, quelle poltroncine. È tutta roba comprata di combinazione, sa, roba di rivendita. Non appartiene mica alla casa. Il signor dottore tiene per sé e per le amiche della sua signora ben altro salotto, ricco, spazioso, bello, elegante. Chissà, chissà, ci sarebbe da divertirsi. Chissà come striderebbe qualcuna di quelle seggiole, qualcuna di quelle poltroncine portate via da quel salotto e portate qua, alla sala dei clienti, alla quale basta un arredo così, alla buona, decente, sobrio. È buffo. Vorrei sapere, caro signore, se lei, quando andò con la sua figliola, osservò attentamente la seggiola o la poltrona su cui siete seduto aspettando, non so.
Ma io no, veramente, sa.
Già. Non aspettavo, sa. Non lo osservò perché non era malato. Ma che neanche i malati, sa? Neanche i malati spesso ci badano compresi come sono del loro male. Eppure, quante volte, certuni stanno lì intenti a guardarsi il dito che fa segni vani sul bracciolo lustro della poltrona, di quella poltrona su cui stanno aspettando. Io pensano e non vedono. Ma che effetto fa? Quando poi si riesce dalla visita, riattraversando la sala, il rivedere, caro signore, la seggiola su cui poco prima, pochi minuti, secondi prima, in attesa della sentenza sul nostro male ancora ignoto, stavamo seduti. Per trovarla occupata da un altro cliente, anch'egli col suo male segreto, pure là, sola, vuota, impassibile, in attesa che un altro qualsiasi venga ad occuparla. Ma questo perché lo dicevamo? Ah, sì, sì, il piacere dell'immaginazione. Chissà perché poi ho pensato subito a una di queste seggiole di sale di medici dove i clienti stanno in attesa del consulto.
Già, ma veramente, sai, io non...
Non vede la relazione?
No.
Neanche io. Ma è che certi richiami d'immagini, spesso tra loro così, così lontane, è difficile da spiegare, sono così particolari a ciascuno di noi e determinati da ragioni, di esperienze così, così singolari che l'uno non intenderebbe più l'altro se parlando non ci vietassimo di farne uso. Niente, niente di più illogico spesso di queste analogie. Ma guardi che forse la relazione può essere questa, guardi. Avrebbero piacere quelle seggiole di immaginare chi sia il cliente che viene a sedersi su loro in attesa del consulto? Che male covi dentro e che farà? O dove andrà dopo la visita? E che possono provare quattro seggiole scagnate? Nessun piacere. E così io, nessuno. Vengono tanti clienti e adesso sono sempre là, povere seggiole, per essere occupate. Ebbene, guardi, è un'occupazione simile anche alla mia. Ora mi occupa questo, ora mi occupa quello. In questo momento mi sta occupando lei, sebbene creda, eh. Creda, non provo nessun piacere del treno che ha perduto, della famiglia che l'aspetta in villeggiatura e di tutti quei fastidi, piccoli o grandi, che di certo posso supporre in lei.
Tanti, sa, tanti.
Ringrazio Dio se sono fastidi soltanto. C'è chi ha di peggio, caro signore. Io le dico che ho bisogno di attaccarmi con l'immaginazione alla vita altrui, ma così, senza piacere, senza appunto interessarmene. Anzi per sentirne il fastidio, per giudicarla sciocca e vana la vita, così che veramente non debba importare a nessuno di finirla. Ed è questo, caro signore, che bisogna dimostrare con prove ed esempi continui a noi stessi implacabilmente, perché non sappiamo da che cosa si è fatto, ma c'è, caro signore, ce lo sentiamo tutti qua come un'angoscia nella gola, questo gusto, questo maledetto gusto della vita che non si soddisfa mai, che non si può mai soddisfare, perché la vita, caro signore, nell'atto stesso che la viviamo, è sempre così, così ingorda di se stessa che non si lascia mai assaporare. Caro signore, il sapore nel passato che ci rimane vivo dentro, il gusto della vita ci viene di là, da quei piccoli ricordi che ci tengono legati. Ma legati, ma legati a che cosa, caro signore? A questa sciocchezza qua, a queste noie, a tante stupide illusioni, insulse occupazioni. Sì, caro signore, c'è da divertirsi, queste che ora chiamo qua noie, sciocchezze, sventure, sì, una vera sventura. A distanza di 4, 5, 10 anni. Vedrà, caro signore, vedrà. Che gusto, Che sapore queste lacrime. E la vita, caro signore, la vita per Dio, il solo pensiero di perderla. Specialmente quando si sa che è soltanto questione di giorni. Ecco, guardi là. Dico là, quel cantone. Vede quell'ombra di donna, ecco. Si è nascosta.
Ma come? Chi era?
L'ho vista? Si è nascosta.
Una donna?
Mia moglie, già.
Ah, la sua signora.
Ma che sua signora? Mi sorveglia da lontano. E mi vorrebbe credere ad andarlo a prendere a calci nel sedere. Ma sarebbe inutile. È come una di quelle cagne sperdute. Ostinate. E più uno le pilla a calcio, più le si attaccano alle calcagne. Ciò che quella donna sta soffrendo per me, lei non se lo può neanche immaginare. Non mangia, non dorme più. Mi viene appresso, così, giorno e notte, a distanza. E sicurarsi almeno di spolverarsi quella ciabattaccia che si tiene in testa, quegli abiti! Non pare neanche più una donna, ma uno strofinaccio, uno spolverino! E le si sono imbiancati per sempre anche i capelli, qua sulle tempie. E pensi, caro signore? Lo sa quanti ne ha? 50, 60, 34. 34, signore, 34 anni. Caro signore, mi fa una stizza che lei non può credere. Le salto addosso certe volte e le grido, stupida! Stupida! Scrollandola. Niente. Si piglia tutto, resta lì a guardarmi. Con certi occhi che le giuro, le fanno io qua alle dita, la voglia selvaggia di strozzarla. Niente, caro signore, niente. Aspetta che io mi riallontani per rimettersi a seguirmi a distanza. Guardi, sto per sporgere. Ecco. La guardi.
Povera signora.
Ma che povera signora? Sì, ci mancherebbe solo questo. Vorrebbe capisce che io me ne stessi a casa. Quieto e tranquillo, a coccolarmi in mezzo a tutte le sue più amorose e sviscerate cure. A godere dell'ordine perfetto di tutte quelle stanze, della lindura di tutti quei mobili, del silenzio di specchio che regnava prima in quella casa mia, misurato dal tic-tac della pendola del salotto da pranzo. Questo vorrebbe. E ora io domando a lei per farle intendere l'assurdità. Che dico l'assurdità? Che dico? La macabra, la sottile ferocia di questa pretesa. Le domando se crede possibile che le case del Belice e le case del Friuli, sapendo del terremoto che di lì a poco le avrebbe sconquassate, avrebbero potuto starsene lì, tranquille, sotto questa bella luna, ordinate in fila lungo le strade e le piazze, obbedienti al piano regolatore della commissione edilizia municipale. Case, per Dio, di pietra e travi se ne sarebbero scappate. E se immagini i cittadini del Belice, i cittadini del Friuli, spogliarsi placidi per mettersi a letto, non so, ripiegare gli abiti, mettere le scarpe fuori dall'uscio e cacciandosi sotto le coperte, rimboccandosi, godere del candore fresco delle lenzuola di bucate, con la coscienza che di lì a poco sarebbero morti, massacrati, sterminati, fracassati. È sempre possibile?
Ma forse la sua signora voleva...
Ma mi lasci dire, caro signore, lei non può parlare, non le sa queste cose. Se la morte, signor mio, fosse come uno di quegli insetti strani e schifosi che qualcuno a caso ci scopre addosso. Lei, per esempio, passa per la strada, un altro signore all'improvviso la ferma e cauto, con due dita protese, gli dice: scusi, permette, egregio signore, ma lei... E lei ha la morte addosso. E con quelle due dita protese la piglia e la butta via scrollando. Sarebbe magnifica. Ma la morte non è come uno di questi insetti strani. Tanti che camminano disinvolti, alieni. Forse ce l'hanno addosso. Nessuno la vede. Eppure, questi egregi signori continuano a pensare a ciò che faranno domani. Domani. Dopodomani, tra una settimana, con i loro piani. Ora io, ecco, venga sotto questo lampione. Venga, ecco, le devo far vedere una cosa, guardi. Ecco, non so se riesce a vedere, la luce è poca, ma... Ecco, vede sopra questo labbro, sotto questo baffo, vede che bel tubero violaceo? Sa che nome ha questo? Un nome dolcissimo. dolce d'una caramella. Epitelioma. Pronunzi. Pronunzi, se tira la dolcezza, epitelioma. La morte, caro signore, la morte è passata. Mi ho ficcato questo fiore in bocca e mi ha detto, tienetelo caro, ripasserò, non lo so, tra 8 o 10 mesi, si vedrà. E ora mi dica lei, caro signore, se con questo fiore in bocca io posso starmene tranquillo e quieto a casa come quella disgraziata vorrebbe. Pensi, a volte le grido, ah sì? E vuoi che ti baci? E lei sa cosa risponde, sì, sì, baciami. Lo sa che ha fatto l'altra settimana con uno spillo, si è fatta qua uno sgraffio sul labbro perché dice che vuole morire, mi ha preso per la testa perché mi vuole baciare in bocca perché vuole morire con me. È pazza. Ma io a casa non ci sto! Ho bisogno di starmene dietro le vetrine delle botteghe io, ad ammirare la bravura dei giovani di negozio, perché lei lo capisce, caro signore, se mi si fa un momento, dico solo un momento, di vuoto dentro sono come capace di ammazzare come niente, tutta la vita in uno che non conosco, cavare la rivoltella e uccidere uno che come lei, per disgrazia, abbia perduto il treno. Non tema, caro signore, io scherzo. Me ne vado, eh? È caldo che fa questa sera. Ammazzerei me. Semmai. Ma è che ci sono di questi giorni certe buone albicocche. E come le mangia? Con tutta la buccia, è vero? Si spaccano a metà, si premono per lungo come due labbra succhiose. Che delizia! E segui la sua egregia signora e le sue figliuole in villeggiatura, me le immagino vestite di bianco o celeste, in un bel prato verde, all'ombra. Mi faccio un favore domattina quando arriverà, mi immagino che il paesello disterà poco dalla stazione, ebbene, all'alba può anche fare la strada a piedi. Il primo cespuglio d'erba sul ciglio della strada, ne conti i fili per me, perché tanti fili saranno e tanti giorni ancora di vita io ancora avrò. Buonanotte, caro signore, ma lo scelga grosso, molto grosso. Buonanotte.